tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming.
Dunque, 11.000 operai complessivi per un investimento di tra i 5 e i 7 miliardi di dollari e la produzione di qualche centinaia di migliaia di vetture all'anno. Stiamo parlando della nuova Gigafactory che è stata inaugurata dalla Tesla e quindi da Elon Musk in Germania, precisamente in un paesino che apparteneva precedentemente alla Germania dell'Est, Grünheide. E insomma è un evento importante anche perché è una fabbrica che produce tutto praticamente, una mega città in cui viene prodotta la macchina nella sua interezza, no? Anche a partire proprio dalla produzione dell'alluminio con cui viene confezionata la carrozzeria, ed è quindi un cambio di modello industriale, un investimento enorme. Peraltro ne nascerà a breve, secondo quelli che sono i progetti di Musk, della Tesla, ne nasceranno a breve altre due, uno in Francia e uno in Italia, a Terni in Molise. Però questa vicenda è interessante perché chiaramente ci parla anche di come stanno cambiando i processi industriali e ci chiede come cambierà la dimensione del lavoro in funzione della massima automazione che chiaramente questo tipo di factory presuppongono e su cui si basano. Per capire quello che sta accadendo e quello che potrà accadere anche da noi, anche in Italia, salutiamo e ringraziamo il professor Mauro Lombardi, docente di economia dell'innovazione all'Università di Firenze. Grazie di essere con noi.
No, grazie a voi di avermi invitato.
Mi lasci ricordare innanzitutto che in tempi non sospetti, cioè durante il periodo Covid, con lei ci sentimmo e lei appunto disse probabilmente una delle cose verrà fatta sarà che le catene di produzione si ridurranno, no? Si tenterà io banalizzo, insomma cerco di esporlo con termini tecnici, poi lei mi correggerà se sbaglio, si tenterà di avere dei processi produttivi più integrati possibili per evitare gli shock che si creano poi sulle catene. È più o meno quello che è accaduto con la Gigafactory, no?
Sì, qualcosa di simile. In realtà è più, cioè è una forma di quello che appunto si chiama reshoring, l'opposto dell'outsourcing, dell'outshoring, offshoring in altri continenti. Ricondurre la catena di produzione, la logistica produttiva dei beni in un ambito territorialmente limitato, come un continente come appunto l'Europa o l'America, che con Trump ha iniziato questa controstrategia rispetto a quella prevalsa negli ultimi decenni. Però nel caso di Elon Musk c'è qualcosa di più, cioè ci sono le sue strategie, produrrà meno nelle sue intenzioni, perché molte imprese di Elon Musk sono partite in un certo modo e poi sono finite in altro modo. Tra l'altro c'è un grafico, un'infografica molto interessante di 12 grandi insuccessi che lui ha avuto nella sua esperienza di imprenditore, perché viene descritto come un genio. In realtà lui di conoscenze non è che ne abbia molte, ha delle intuizioni e poi soprattutto ha tanti capitali e ha anche delle grossissime perdite. Per esempio a gennaio di quest'anno ha registrato la più grossa perdita mai avuta al mondo di ricchezza, in realtà virtuale, perché era solo finanziaria in base alle quotazioni, cioè ha perso 182.000 miliardi di dollari nel mese di gennaio, però gli è rimasta una sommetta con cui può sopravvivere bene, 542 miliardi.
Vabbè, comunque diciamo tra i 5 e 7 miliardi li ha investiti in questa Gigafactory. Uno dice vabbè, allora quindi ha messo a terra delle ricchezze finanziarie, quindi bene, produce beni reali, quindi bene, ecosostenibili come appunto le macchine elettriche, in più dà lavoro a 11.000 persone, tutto bene?
Non tutto bene, perché nel senso che ci sono alcune incognite molto importanti. Lì sono da 2 anni e mezzo circa, dal 2020 fino al 2020 che lui ha avanzato le idee. Ci sono state molte opposizioni politiche e ambientaliste nel Brandeburgo, vicino a Berlino, dove lui ora ha avuto l'autorizzazione, nel 22 ha avuto l'autorizzazione a fare questa Gigafactory. Ci sono queste tre questioni: la questione ambientale, questo tipo di impresa ha un consumo di acqua eccezionale e quindi di fatto è stato sollevato il problema. Questo era, comunque in un qualche modo non è stato risolto, diciamo, è stato promesso qualcosa per il po'. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, che è molto importante, è il rapporto con i sindacati. Il sindacato tedesco non è il sindacato americano. Elon Musk ha dei problemi con il sindacato anche in America, che non è, che è molto diverso da quello europeo, il tedesco in particolare, molto più debole. Tra l'altro sono stati dei casi di molti licenziamenti in alcune fabbriche sue negli Stati Uniti, perché volevano organizzare le unions nelle sue imprese, quindi ha avuto difficoltà. E lui ha risposto in modo molto cinico, quasi spezzante, dicendo: i miei lavoratori americani sono abituati a lavorare 12-24 ore al giorno, non credo che qualcosa di simile possa dirlo ai sindacati tedeschi. Poi c'è un altro aspetto che è importante, una componente cruciale della subfornitura dell'auto tedesca era in Ucraina, dove ci sono i problemi che conosciamo, e quindi insomma ci sono, sono questioni da risolvere, da affrontare e poi da risolvere. In più c'è un altro aspetto, diciamo così, internazionale. Una fabbrica simile, Gigafactory simile, lui ce l'ha a Shanghai, che ha, questa Gigafactory ha avuto diversi problemi durante, prima, durante e dopo il Covid, e ora poi con le misure protezionistiche anticinesi che Biden ha introdotto ci sono altri problemi di brevettazione, di trasferimenti tecnico, di conoscenze tecnico-scientifiche. Quindi, insomma, diciamo così, lo scenario non è roseo in modo immediato. Quello che è certo è che gli altri produttori tedeschi questa cosa non la vedranno con molto favore, perché loro devono ancora mettere in atto strategie di conversione delle imprese alla produzione di auto, della produzione di auto elettriche. E poi vorrei aggiungere un'ultima cosa, sì, brevissima, questo non parlo io a titolo personale. Il passaggio dall'auto elettrica è azzardato, perché non è ancora risolto, anche se ci sono ricerche sul nuovo tipo di batterie che ho visto tre settimane fa, il problema del recupero di tutto il materiale delle batterie esauste è un problema colossale, e quindi problema
oltre al costo, mi lasci dire, perché insomma credo una Tesla vada sui 70.000 euro, se va bene una 500 elettrica sui 30.000, per cui insomma, diventa.
Infatti, c'è un giornalista, analista, che ha detto: avete visto chi compra le Tesla? Un ceto di popolazione molto istruito, con un buon reddito, e che non ha un giudizio molto favorevole sul resto della popolazione. Ora io do una versione edulcorata, era molto più dura. Non credo che la maggior parte della popolazione comprerà auto elettriche.
Al momento no. Fermiamoci qui, grazie al professor Mauro Lombardi, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, grazie. Buona serata.